non è prevedibile, questo va bene, perché sempre ci dicono che Rav, domande, chiunque che vuole fare una domanda per favore la faccia, qualsiasi cosa, anche se non ha a che vedere con quello che abbiamo detto recentemente, anche se sono, soprattutto se sono invitati, per favore. San Pietroburgo, avanti.
No.
Non si è sentita la domanda. La grandezza dell'obiettivo. Io dovrei sentire piacere, deliziare il mio ego o deliziare la decina? Se la grandezza dell'obiettivo, diceva, questo riempie il mio ego, allora questo è il mio ego personale, però se la grandezza dà un riempimento all'ego del gruppo, allora è l'ego del gruppo. Certamente nessuna di queste due opzioni è la grandezza dell'obiettivo spirituale. In tutte le società, in tutte le nazioni, abbiamo un orgoglio individuale e un orgoglio sociale, nazionale, diciamo. Però questo non è quello che noi stiamo discutendo qua, di cui stiamo parlando. Noi stiamo parlando della grandezza del Creatore. Ossia che lo scopriamo come grande perché lui è colui che dà e apprezziamo la qualità della sua dazione, questa qualità la eleviamo ai nostri occhi e allora la sua grandezza è solamente perché lui è colui che dà e per nessun'altra ragione. Questo è quello che io apprezzo e per questo anche apprezzo il gruppo nel grado che può essere questo simile al Creatore nel futuro o forse adesso. Però in ultima analisi tutto dipende dalla misura di dazione. Altre domande per favore? Cosa succede con i microfoni? Domanda Rav. Per favore avanti. Buongiorno Rav. Buongiorno amici. La mia domanda. Tu ci hai detto che tu sei in preghiera costante. Io diciamo che è un esempio all'uno e la mia domanda è com'è possibile fare questo anche durante la lezione del mattino, durante i workshop, quando tu stai parlando. Io sono concentrato in quello che tu stai dicendo, quello che stanno dicendo gli amici nel workshop, quello che io anche devo dire. E io non riesco ad essere in questa preghiera costante. Questa è la mia domanda. Come posso riuscire a fare questo? Rav, una persona può vivere con due mancanze diverse, in due mancanze diverse, ossia io vado a fare una prova, un esame, diciamo, all'università, o meglio, io ho qualche problema che io devo risolvere e nello stesso momento ho un problema anche a casa. Quindi io penso nel problema che io ho a casa mia, ho una mancanza per questo, e inoltre ho una mancanza. mancanza aggiuntiva di quello che devo fare al lavoro. Quindi ho varie mancanze parallele che devo preoccuparmi per tutte contemporaneamente. Ho mancanze che mai mi lasciano, per le quali devo preoccuparmi sempre. E il problema con la mancanza spirituale è che non appare in maniera naturale, non appare da sola, ossia noi dobbiamo svegliare, generare questa mancanza spirituale, e noi possiamo generarla solo se siamo connessi nel gruppo e siamo d'accordo dentro il gruppo, che è la cosa più importante, di essere in questo desiderio per venire a conoscere il Creatore, per conoscere la grandezza del Creatore. Se io sono dentro del gruppo in questa maniera, sì, allora tutti ci stiamo sostenendo reciprocamente, tutti insieme. Questo si chiama Arvut. Arvut significa che noi generiamo una mancanza e che questa mancanza non esiste dentro di noi naturalmente. Noi la generiamo, noi lavoriamo insieme. Tutti siamo preoccupati e riceviamo le mancanze dagli altri. Noi ci obblighiamo, ossia io sono obbligato a sempre pensare che voi siate nella mancanza corretta e che noi mai ci disconnettiamo. E allora uno si trova in questo, in questa preghiera. E questa si chiama una mancanza senza una mancanza, ossia che Dio non voglia che uno è ammalato a casa, io sono al lavoro lavorando. Non è questo, no, questa è un'altra cosa, è una mancanza che non esiste in noi. La necessità del Creatore, della spiritualità, di dare a Lui e elevare la sua grandezza, non c'è una cosa così. Noi sentiamo quanto secco e senza sapore questo. Siamo qui seduti e ci stiamo per addormentare. Perché? Perché questo non è attrattivo per me. Io non ho una mancanza per questo. E quando sento una mancanza, quando la società inizia a praticare questo, allora noi risvegliamo la mancanza. Solamente in questa maniera. Grazie, dice la Luna. Però adesso, nel frattempo, adesso, dopo il congresso, sentirete la pesantezza del cuore, sentirete che c'è come una nebbiolina intorno a voi. Vedrete che è impossibile pensare, o difficile pensare a cose spirituali, però un po' alla volta inizierete ad avere periodi di questo tipo. E questo è buono, sì. Però l'unica cosa da fare è continuare e non scappare come un asino o un bue al lavoro. Cioè, continuare anche se non sentiamo questa necessità per il lavoro. Altra domanda. Cos'è l'adesione, la connessione con il Creatore? E cos'è uno stato completo? L'adesione con il Creatore, Dvekut con il Creatore, è uno stato che raggiungiamo attraverso l'equivalenza delle qualità. L'equivalenza delle qualità, diciamo, c'è la qualità di dazione, sì, dentro di me, e le qualità di ricezione che sono anche dentro di me, e queste le restringo. E in questa qualità di dazione io sono in uguaglianza di forma con il Creatore, in qualche misura, diciamo. Questa è la mia equivalenza di forma, di adesione con il Creatore. E quindi io posso andare ad aumentare questo più e più, e anche posso cadere da questo livello di adesione con il Creatore, anche, sì. Però ci sono gradi di adesione. Però la cosa interessante qui è che abbiamo bisogno di creare questa necessità per la mancanza di adesione. Dobbiamo essere, ossia, tutto dipende dai nostri sforzi per questa adesione. Bene, avanti. Non c'è nessun altro? Sì.
Buenos días, maestro.
Buongiorno maestro. Il creatore ci dà piacere quando ha creato. La misura con cui ci dà piacere è la misura con cui lo riveliamo. Come possiamo fare questo quando sento che lui è in occultamento? Se puoi domandare di nuovo con il microfono vicino alla tua bocca, dicono. Il creatore ci dà piacere? Dà piacere alla creatura nella misura che lo riveliamo. Come possiamo fare questo quando sentiamo che è in occultamento o sento che è in occultamento? Quando sei in occultamento non puoi rivelarlo, per questo si chiama occultamento. Cosa vuol dire con occultamento? Come possiamo godere anche nell'occultamento? Questo vuol dire? Perché noi siamo in contatto, questo è quello che vuoi dire? Sì. Ci sono stati dove io sono in occultamento, diciamo. Però se l'occultamento per me è qualcosa di desiderato, che io capisco che sono incapace di qualsiasi altra cosa e che io sono in uno stato di occultamento perché questo è per il mio beneficio, per il mio proprio bene, e che attraverso questo occultamento io posso aumentare la mia mancanza un po' di più, ossia un po' alla volta io aumento questa mia mancanza, questo occultamento mi fa avanzare, mi avvicina al creatore, mi dà più stabilità attraverso di questa forma interna di occultamento, ossia ci sono discernimenti che appaiono in me, in questi occultamenti, allora io benedico questo occultamento, io lo amo e io accetto questo occultamento come parte della correzione, che questo occultamento sta lavorando perché io sono incapace di costruire la relazione corretta con il creatore, però adesso in questo occultamento io sto pensando come posso io costruire il vaso corretto per il creatore, sì? E allora dall'occultamento possiamo costruire esattamente questo. C'è una parte nello Zohar che ti dice Sefer Snuda, nuda, ossia è un libro per gli umili, quelli che si occultano, che sono dietro lo schermo, che non vogliono rivelare il creatore con i vasi di ricezione, ma solo con i vasi di dazione, con i vasi di dazione, ossia solo al grado in cui io organizzo dentro di me questo vaso di dazione, io posso scoprire il creatore solamente in questo grado. Cos'è? Cos'è questo che io rivelo in me? La qualità del creatore è fuori da me. Questo succede quando il creatore appare nella mia qualità di dazione e allora io ricevo conoscenza, ossia conoscenza che io sto portando a lui contentezza, gli sto dando piacere. Così è come lavoriamo. Allora, nell'oscurità, che ci appare questa oscurità, lì ci viene dato specificamente una opportunità di organizzarci correttamente. E se la persona, come abbiamo detto prima sull'Arvut, se la persona già si è organizzata correttamente quando è nell'oscurità ed è qualcosa di desiderabile per lei, sì? Allora capisce che nell'oscurità può organizzarsi. L'oscurità non mi dipende dal tipo di oscurità, però nella maggior parte del tempo nell'oscurità, noi sì possiamo lavorare nel gruppo. Questo è il mio obbligo e la mia responsabilità verso il gruppo, questo è lo studio e verso la decina, e specificamente dall'oscurità io lavoro, sono io che faccio il lavoro, io sono attivo. Cos'è l'oscurità? L'oscurità sono nuovi vasi, questi appaiono a causa della rottura, sì? E quindi io ho oscurità adesso, diciamo, e io riesco a fare qualcosa nell'oscurità e viene una luce, una tappa di luce, e dopo viene un livello, una porzione di oscurità nuova. Cosa significa questo? C'è come un'onda oscura che arriva su di me, non capisco cosa sta succedendo, non sento niente, tutto è nebuloso. Da dove viene questo? Questa nuova onda viene dal livello, questa nuova porzione di desiderio di ricevere che precedentemente non era stata rivelata nella creatura, dal peccato di Adam e Rishon, dalla rottura del vaso dell'anima, sì? Adesso una nuova porzione di desiderio si manifesta e questa viene giustamente perché io la corregga, sì? Questa nuova porzione, questo nuovo aiut, questa densità, e questa densità è più grande di tutti gli altri gradi e per questo annulla tutto, estingue, perché è un nuovo desiderio, sì? È un nuovo desiderio che io adesso devo creare una nuova intenzione, dargli un carattere nuovo. Una volta che io inizio a lavorare su di questo, inizio a capire che questo desiderio adesso deve avere una mancanza. Un desiderio e una mancanza sono due cose diverse. Un desiderio è semplicemente qualcosa di crudo, io voglio, nient'altro. Ma una mancanza è perché, per cosa, con chi. È tutto con questa direzione aggiuntiva che uno la forma. È il nostro lavoro, così dobbiamo lavorare. Per questo una mancanza è una mancanza. Vieni con la tua mancanza al gruppo e includiti con loro e lascia che loro stabiliscano questo desiderio, lo disegnino nella forma corretta, così come lo facciamo. È come lavorare con un compasso. Il gruppo ti organizza nella forma corretta, ti punta nella direzione corretta. Questo è il lavoro.
Rav, se estou e o que dá contento ao Criador?
Imani rotse latet nachat ruach labore.
Sì, io voglio dare contentezza al Creatore. Come lo faccio?
Come dà contento al Creatore?
Sì.
Ech latet nachat ruach labore.
Rak derech haverim, acheret ata lo yodea ech.
Rav, solamente attraverso gli amici, o se no non c'è un'altra maniera, non vedo un'altra maniera. Tu non sei puntato al Creatore direttamente e tu non puoi essere sicuro che stai dandogli contentezza, o forse gli stai dando l'opposto, una sofferenza. No, i tuoi amici, con questo intorno, attraverso le cose che tu stai facendo a loro, lo stai facendo al Creatore, all'Uno. Se sto pensando di dare contentezza al Creatore,
Danilo, se puoi tradurre in
portoghese. If I'm thinking in giving contentment to Creator,
se sto pensando di dargli contentezza al Creatore, o se sto pensando che Lui è il bene che fa il bene, queste due cose sono la stessa cosa, sono lo stesso stato. Cosa vuol dire lo stesso stato, dice Rav? Il bene che fa il bene è verso di me, come io devo localizzarlo, dargli contentezza è verso di lui.
Se tenho só a intenção, estou sempre vendo que não há outro além dele, ou se estou pensando em dar contento a ele. Qual das duas tenho que, como pode escolher?
How will they choose which one? What we're gonna be thinking of?
Come posso scegliere? Cos'è che devo pensare? Se devo pensare da un lato di dare contentezza al Creatore, o meglio che devo pensare che Lui è il bene che fa il bene e non c'è niente a parte che Lui. Non ho una risposta, dice Rav. Io direi il seguente. Abbiamo parlato di questo ieri anche, sì? Che la cosa più importante per noi è essere in questa linea. Non c'è niente a parte che Lui. Questa è la cosa più importante. Se uno è aderito a questo pensiero, ossia uno sta trovando il Creatore dietro tutti i desideri, sì? Ossia adesso io mi sento come in una nube, in una nuvola, nei miei sensi, nel mio intelletto, nella mia ragione, in tutto. Sono in uno stato, sì? Sono confuso. E da dove viene questo? Viene dal Creatore. Cos'è che Lui vuole da me? Che io, che in aggiunta a quello che io sento, ci sono stimoli esterni, simultanei, che vengono. Da dove vengono? Vengono attraverso della moglie, i bambini, mio capo al lavoro. Ci sono mille di ragioni. E tutto viene organizzato per me, giustamente, nella decina, negli amici, anche, giustamente. Lui organizza la situazione completa. E io cerco di trovarlo dietro di tutto, però se sto cercando, mi sto sostenendo dove Lui sta facendo tutto, ossia tutto questo mondo è un teatro e Lui è il direttore, il maestro, il direttore di questo teatro, e Lui sta organizzando questo teatro, io sono dentro il teatro. E la cosa più importante per me, a parte di tutto questo teatro, è come se stiamo giocando insieme, che Lui sta muovendo i pezzi sul tavolo e dietro questi movimenti devo trovare Lui. E allora devo vedere come vuole più avvicinarmi a Lui, vuole avvicinarmi in cosa. Che tutto viene da Lui, che è Lui il buono e benevolente, anche se io mi sento male, io mi sento in timore, in minacce, in confusioni, in paure, lo sento nel mio cuore, sento la mia mente. Allora la mente e il cuore qui si risvegliano, Lui li sta risvegliando, e devo essere costantemente concentrato in Lui, verso di Lui, sempre. Questo è il significato che io lavoro in Enod Milvado, che non c'è niente a parte che Lui, ossia Lui una forza unica che organizza tutto per me, anche attraverso gli amici. Quando io guardo gli amici, sì, questo è esattamente la sua espressione verso di me, attraverso di tutti gli amici, come lui vuole dare a me. Cos'è che Lui mi vuole dare? E perché in questa maniera? Perché io devo relazionarmi con gli amici con amore, d'azione, connessione, annullarmi di fronte a loro, anche essere più grande verso di loro, perché voglio risvegliarli verso l'importanza dell'obiettivo, sì? Io sono obbligato verso l'amico. Questo si chiama Arvut. Il Creatore dà attraverso tutto il mondo e specialmente verso di me, a me, ed è così come io agisco. così io sono con lui in questa conversazione, in questo dialogo, perché io costantemente voglio trovare la forma di connessione tra di noi. E quali sono le relazioni tra di noi? Questo è quello che lui vuole. Costantemente bisogna capire cosa sta succedendo tra di noi. E allora lì ci sono sensazioni, ci sono mancanze che lui risveglia. Io le risveglio da solo, da parte mia anche, dall'oscurità io risveglio l'alba, sì, però tutto è rispetto a questo punto dove io devo trovare, ubicare lui e costantemente sostenere lui come l'unica causa di tutto quello che ho e di tutto quello che sono. Lui organizza la vita e questa vita io la sento in forma corporea, le mie emozioni, il mio intelletto, tutto lui lo sta generando e lui continuerà a generare questo, a fare questo. E da parte mia l'unica cosa che devo fare è scoprire che tutto viene da lui, questo è nient'altro. Questo non è così difficile, sembrerebbe. Se tu ti concentri solamente alla soluzione di questo problema, ossia che il creatore sta manovrando tutto, tutto il resto sono, tutti gli altri sono semplicemente dei burattini, è tutto un teatro, lui è occulto, lui si nasconde in questa maniera. Perché? Perché noi possiamo calibrare il nostro desiderio di ricevere perché sia puntato su di lui esattamente. Quindi ci sono molte confusioni qua, ci sono molti rumori, interruzioni, diverse forme che ti danno paura, che ti danno piacere, che ti tirano in altre direzioni, forse anche diventi pazzo di denaro, sesso, potere, famiglia, una cosa di più, una cosa di meno, però è così come noi stiamo avanzando. Però avanziamo come? Sempre con non c'è niente a parte che lui. Questa è la cosa più importante. E quindi più avanti verranno nuovi problemi e sofferenze e timori. Però per cosa? Sì? Inizieremo a avere paura e non potremo dormire, rimarremo svegli e non potremo calmarci. E questo può essere uno stato molto serio, possono essere stati molto seri. Cos'è che voglio dire quando dico seri? Ossia che sono veri, stanno succedendo in questo mondo, viene detto. E può essere stati che veramente sono stati che sono stupidaggini, forse, ma non puoi uscire da queste. E ti sembra che qualcosa di molto serio, che non puoi uscire da questo, però. E ti continui a dire a te stesso: ma cosa mi succede? Sono matto? Cosa succede che non posso separarmi da questo problema? Non è un problema, veramente, se in tutto devi dire che non c'è niente a parte che lui. Devi aderirti e tu sai che sei connesso con stupidaggini, però non puoi scappare da queste cose. Però ci sono persone che lasciano questo cammino, sì? Ci sono amici che hanno ricevuto, diciamo, una cosa aggiuntiva, hanno iniziato a interessarsi a qualcos'altro e di colpo lasciano il cammino spirituale. Quindi non c'è niente a parte che lui, e non mi vado, è il nostro problema principale che dobbiamo costantemente mantenere di fronte ai nostri occhi e lavorare in questo e ricordarci sempre che questa è la cosa più importante. La saggezza della Kabbalah, che era un metodo per la rivelazione del creatore alle creature, diciamo, questo ci fa puntare totalmente a questo principio, ossia che il creatore è una forza unica e non c'è niente a parte che lui.
Non
costantemente attraverso tutto, desiderando di scoprire lui, e se non lo troviamo non importa, però dobbiamo puntare verso di questo. Chi è non lo sappiamo, però lui è la causa, la radice di tutto. Va bene?
Buongiorno
Rav. Nel congresso, nella lezione, nel tema di il creatore si trova davanti a noi, di colpo ho cominciato a sentire come una separazione tra di noi, e allora ho iniziato a pregare il creatore, volevo fare qualcosa, e di colpo è passato un amico e lui mi ha fatto vedere. Ha fatto come un gesto che il creatore è tra di noi, e immediatamente tutto è cambiato e io ho sentito un'ascesa. Quindi la mia domanda è: in questo momento io stavo chiedendo per me e stavo facendo un danno al gruppo, o come devo relazionarmi con questo, quello che è successo qui?
Rav dice: una cosa che dobbiamo provare a ubicare è il creatore. Io non so che cos'è esattamente lui e perché l'ha fatto e come, e perché ha mandato questo angelo che si chiama Erez Harari, o questo amico che ha fatto questo gesto. Se tu gli domandi a Erez, lui ti dice che non ha fatto niente, che è tutta una tua immaginazione, non importa. Però una cosa è ubicarlo, che questo tutto viene dal creatore e che siamo tutti connessi a lui e che lui è la fonte di tutto. E più tardi, dopo di molte azioni, inizierai a cercare di ubicarlo, il fatto che, perché non c'è nessuno tranne lui. E allora arriveranno nuovi stati nei quali tu inizierai ad ubicare lui in diverse forme, in diverse ragioni, perché, per come. Questi già saranno dei nuovi gradi di esistenza per te. La cosa qua è che se stiamo chiedendo per noi stessi, stiamo causando danno al gruppo. Questo è ciò di cui parliamo, abbiamo parlato durante la lezione. E qui io ho come una preghiera incosciente per me stesso. Rav dice: questo va molto bene, non avere paura. Se una persona vuole ubicare che non c'è nessuno tranne lui, e lui te lo fa, non c'è tale azione che noi lo facciamo. Allora questa azione è puntata al creatore. Nel frattempo non c'è problema, continua. Certamente nel prossimo grado tutto ti apparirà come molto egoista, però nel frattempo è corretto lo stato dove non ho nessun riconoscimento del creatore, sono confuso nell'ubicare che non c'è nessuno tranne lui che lavora su di me, anche se in forma egoista. Questo è un passo nel cammino spirituale, va bene? Una domanda da San Pietroburgo: quando uno sente una discesa e uno sa che non era preparato per questa discesa, come può uno prepararsi per questi stati e usarli in forma corretta per non disconnettersi dal creatore? Rav dice: solamente nel gruppo, non può esserci altra cosa, solamente il gruppo può sostenermi e darmi questo appoggio, questo cuscino, questo sistema di appoggio. Se io penso nel futuro di come fare, di che cosa fare, e io non voglio smettere di lavorare per il creatore e voglio costantemente avanzare verso la rivelazione del creatore, allora è solamente tra me e il gruppo, non c'è nient'altro. nella misura in cui io lavoro, ed è raccomandato che uno non si trattenga dal lavoro, nella misura in cui io lavoro nel gruppo in un sistema comune, allora in questo grado siamo liberati da tutti i problemi, cresciamo nel gruppo, le clipote, le bucce, i disturbi, non importa, dentro nel gruppo tutto viene, è cucinato nel gruppo e in qualche modo è come che il gruppo digerisce questi problemi, li processa ed è capace di preparare, più che l'altro, meglio, detto meglio, è passare attraverso questi problemi e avanzare. Studente, allora quali azioni devo fare nel gruppo? Rav dice, come ti dice il Rabash? Domanda dal Messico, che cos'è l'amore tra gli amici? Rav, che cos'è l'amore degli amici? Dice Rav, quando tutto quello che l'amico di cui ha bisogno, io glielo provvedo e glielo posso dare e glielo do. E dall'altro lato io lo faccio, dal principio lo faccio solamente per arrivare all'amore per il creatore. Domanda di Pitiva, qual è la differenza tra un fissarone e l'intenzione? Rav, la mancanza o il fissarone appartiene alla materia, al vaso. L'intenzione appartiene alla correzione del vaso. Domanda dal gruppo di Russia. Come possiamo lavorare con un amico che sta pieno di conoscenza e non ha nessun desiderio per niente? È tutto, non vuole niente. Rav, è pieno di conoscenza e non ha nessun sapore in niente? Abbiamo bisogno in qualche modo di parlare di come lui non può raggiungere nessuna verità, nessuna spiritualità solamente con la conoscenza. Lui non ha raggiunto di rivelare quello che lui conosce nella sua mente, cioè se io metto tutto lo studio delle 10 sefirot in un computer e comincio a creare tutti i tipi di processi e disegni, tutto quello che lui sa, tu vuoi sapere qualcosa e il computer ti dà immediatamente la risposta? Allora, è buono questo? No. No, non è il saggio che apprende. Lì non ci sarà nessun raggiungimento spirituale da questa azione. Per questo una persona non mai è misurata per quanto lui sa, ma per quanto lui sente. Cioè, quanto si apre il suo vaso. Il desiderio è sentimento, sensazione, non è desiderio, l'intelletto solamente aiuta il desiderio, nient'altro. La cosa corretta è usare il desiderio. Domanda dal gruppo di Russia di nuovo, qual è la forma più efficiente per ascoltare il maestro durante la lezione e avere le fonti quando l'intenzione scappa via da uno? Rav dice, uno non può ascoltare una persona a meno che sia importante per lui, e allora il grado che uno apprezza il maestro o l'amico, allora uno può ricevere da lui. Non è rispetto a tutti, ma perlomeno rispetto a una professione che uno vuole aderire, che uno vuole ricevere. Uno deve credere che lui è più grande, altrimenti uno non riceve niente. Questo è il grande lavoro. Uno, non pensiamo che questo sia un'altra cosa. Certamente Rav Lightman sa più di me e quindi io lo sto ascoltando. No, non è sufficiente questo, non basta. Noi dobbiamo chiedere qui, venire qui con un certo tipo di soggiogamento speciale, perché tutto questo che esiste nel maestro io possa riceverlo come che io mi bagno di quello che mi sta dando. Però questa è un'arte, è qualcosa che non è semplice, è come una legge rispetto ai vasi, cioè il vaso superiore può dare al vaso inferiore nella misura in cui il vaso inferiore è aderito al vaso superiore. diciamo in devozione, però questo non è semplice. Però nel grado di questa devozione l'inferiore riceve dal superiore. Parliamo di questo nella Ptichà, nella prefazione della saggezza della Kabbalah. Domanda: il Chisaron corretto dovrebbe essere dare al creatore? Bravo. In primo luogo, diciamo, stiamo parlando in un linguaggio umano. Che significa dare al creatore, dargli piacere? Tutti questi termini che usiamo. Noi stiamo parlando in un linguaggio umano. Non c'è il creatore. Sente che riceve godimento o che si arrabbia. No. Questa è una legge della realtà, per questo noi parliamo in questo modo, perché è comodo parlare di questo in questo modo, ma dall'altro lato ci confonde molto. Cioè portargli contentezza, come diciamo noi, che è povero lui che sta aspettando, bramando, perché noi non gli stiamo facendo contentezza. Non è così, noi ci correggiamo. E contentezza, dare contentezza a lui perché lui vuole dare contentezza a noi, allora in accordo all'equivalenza di forma tra di noi, allora risulta che noi ci convertiamo in una sola cosa e godiamo, e anche lui dice gode, perché se non gode non c'è equivalenza di forma. Io devo controllare me stesso in accordo al livello del mio piacere, io devo ricevere piacere, questo è lo scopo della creazione, che è fare il bene alle creature, quindi deve essere rivelato nei vasi questo scopo. Noi impariamo che Malkut di Esof mai è riempito, si mantiene vuoto, solamente il vaso di d'azione è riempito, chiama la luce riflessa. La nostra intenzione che si eleva dallo schermo, dal basso verso l'alto, questa intenzione è quella che è riempita. Il nostro desiderio certamente rimane sempre vuoto, la prima restrizione mai è cancellata. E allora noi stiamo lavorando in un vaso diverso, il vaso di d'azione, questo vaso è quello che noi sentiamo, il vaso di d'azione. Allora, pertanto, se stiamo parlando di vaso di d'azione, possiamo parlare tanto del nostro vaso come del vaso del creatore, questi vasi sono simili. Perché sono vasi di azione, dice il Rab. Questo è così come lo facciamo. Sì? Ultima domanda, dice l'alunno. Cosa significa la mente nella spiritualità? Rab, la mente, l'intelletto, è un sistema, non è emozionale. È un non è intellettuale, è emozione. Che significa questo? Ci sono molti discernimenti, sono come connessioni che si connettono fra di loro in diverse forme e ci danno una soluzione come fili di connessione. Cos'è che io sento? Dove viene questa sensazione? Perché? Cioè la mente, l'intelletto è una macchina come un computer 100%, al 100% che non ha emozione, però che è pronta per processare tutte le informazioni, ma lavora con una sensazione. E c'è un intelletto emozionale e c'è un'emozione intellettuale. Uguale modo come parliamo di Abba Veim, come quanto interconnesse sono le due cose, i due. I due lavorano sull'uomo, sull'Adamo, su Zerampin e su Malkut. Cioè, ci sono differenze tra l'intelletto e le emozioni che che sono estremi completi come Chokmah e Binah. Chokmah è la ragione, la mente, l'intelletto, e Binah è la sensazione. Però lui fa in questo modo perché così possiamo raggiungere la qualità del creatore. Altrimenti tutto sarebbe terminato in Chokmah, fase Aleph, Shoresh, da piacere al desiderio di ricevere, prenat Aleph, si riempie col piacere. Che altro c'è bisogno? Fine, no? Nient'altro. Però poter elevare questa base, vaso chiamato prenat Aleph, fase Aleph, al grado del creatore, Benat Shoresh, deve passare attraverso tutto uno sviluppo e tutto un processo, e allora arriva Bekinat Shoresh, fase Shoresh. Ok?
Egoista Higadol.
No.
Eccolo qua, il più egoista di tutti. Buongiorno, Rav. Quando tu stavi rispondendo alla risposta dell'amico, mi si è aperto il mio cuore, mi è aperto il cuore. Quando le cose negative succedono e noi abbiamo questo momento dove scegliamo di soffrire, possiamo ignorare questa sofferenza e possiamo continuare il nostro cammino. Non è corretto dire no. Perché? Perché dobbiamo ignorare questo? Perché dobbiamo decidere che dobbiamo soffrire? Nemmeno, no, non c'è nessun beneficio in questo. Non dovresti fare questo. Il creatore vuole che noi stiamo col piacere in tutti gli stati, l'alunno dice. Però c'è un momento dove io non sento che qualcosa di male succede. Allora dice, no, certamente questo va a succedere, però passa attraverso l'analisi corretta, cioè ti va a portare a questo stato dove tu ne vai a godere e non dici che è un male. Perché se viene dal creatore, che è il bene che fa il bene, e ti dà a te il bene e l'abbondanza, allora devi correggere i tuoi vasi nei quali tu ancora lo senti come male, allora correggilo e poi lo sentirai come bene. Solamente hai bisogno di correzione. E non puoi dire, bene, adesso soffro, no. Magari attraverso la sofferenza vado a correggere qualcosa. No, non c'è una cosa del genere. Non c'è una cosa del genere, non è un comandamento, non è una mitzvah di soffrire, no. No. Rilassati, la prossima volta tornerai ancora più grande perché riceverai piacere. Però la verità è che questo è buono. È corretto il detto, meglio non soffrire. È un avvicinamento, un approccio, scusate, incorretto. Studenti, una domanda generale. Che cos'è più di beneficio per il nostro avanzamento? Se abbiamo questa domanda che esiste dentro ognuno, che questo dubbio e che rimane per anni, è meglio risolverla, oppure devo domandare a te e poi posso continuare con un'altra domanda perché tu mi rispondi? No, domandami, dice Rav. Allora, non pensare che se ti do una risposta allora potrai così approfondire più nella domanda e poi comprenderla di più. Magari non capisci la risposta. Non devi risolvere il problema qui e adesso. E ti dirò di più. Non c'è nessuna domanda che una persona può risolvere da parte sua, ma solamente attraverso gli amici. Il creatore può risolvere questa domanda. Sì, una domanda è una mancanza è un desiderio, e questa mancanza deve essere in qualche modo portata al gruppo. Dai la domanda ciò in workshop. Dice, per favore, amici, una domanda che mi sta veramente disturbando da un sacco di settimane, da mesi, come tu hai detto. Per favore, analizziamola insieme, se è veramente una domanda o semplicemente mi sembra a me che dovrebbe essere in questo modo. Va bene, è buono. Io quasi non avevo amici. Avevamo un gruppo molto piccolo con Rabash, ma io gli facevo molte domande a Rabash e lui mi rispondeva. Lui mi ha anche detto come era stato con suo padre, Bala Sulama. Sempre stava facendo domande. Allora, ci sono stati dove Bala Sulama rispondeva e dove lui non rispondeva. Semplicemente non è che scappava dalla risposta, la evadeva. Molte volte stava domandando perché è così, perché è così, perché cos'ha. La salvezza sta in un battito di ciglia. Questo è tutto. Questo è quello che lui rispondeva. Come lo traduciamo questo? Non è che un penny si aggiunge una grande somma, si aggiunge una grande somma. La salvezza che si trova in una battita, non confondere due cose, devi pensare che nel prossimo momento tutto sarà risolto dall'alto. Per questo lui rispondeva in questo modo. Io mi arrabbiavo con lui perché dicevo: dov'è che è la risposta? La salvezza del creatore viene in un battito di ciglia. A volte lui rispondeva e rispondeva con una spiegazione profonda. Quando camminavamo insieme, io avevo tempo per domandare, 2 o 3 ore camminavamo. Stavo domandando e lui rispondeva in modo lento. E vedi, come adesso vai al parco, immaginati che hai 3 ore con il maestro, immaginatelo. Bene, però molte volte sentivo questo, che la salvezza sta in un battito di ciglia. Cioè a volte è proibito darti la risposta. La salvezza del creatore viene in forma istantanea, cioè in diretta. Dicevi, in un momento vai a pensare una cosa e dopo vai a realizzare un'altra cosa e dopo immediatamente appare una cosa. Così è nient'altro. E non di più, però tu gli puoi portare al gruppo tutte le tue domande e puoi discuterne nel gruppo e a volte non accettare quello che dicono. Magari questa non è la verità, ma la discussione in sé ti fa avanzare, ti aiuta ad avanzare, studente. E una seconda domanda, dice lo studente, il secondo giorno del congresso.
Там говорилось о том, что все мысли на 100% от Творца.
Abbiamo detto che tutti i pensieri vengono dal creatore, i pensieri della persona vengono dal creatore. Abbiamo anche detto che nessuno tranne lui e che lui si avvicina da davanti e da dietro. La mia domanda quindi è: come sotto tali condizioni può esistere qualcosa che esiste in forma indipendente dal creatore? Rav dice: non c'è una cosa tale che qualcosa esista che non viene dal creatore, non esiste. Dice: allora non capisco dov'è che si trova il libero arbitrio dell'individuo. Il libero arbitrio dell'uomo, dice Rav, è ubicare che non c'è nessuno tranne lui, alunno. Chi è questo colui che ubica il creatore? Chi è che lo fa? Rav, quello che rivela che non c'è nessuno tra noi, scopre specificamente che solamente esiste il creatore. Lui scopre questo punto che dice che solamente esiste il creatore, e questo punto sì esiste, e allora lui scopre questo punto e solamente allora è chiamato una creatura. Questo è ciò che il creatore vuole. Questo è ciò che significa che lui ha creato la creatura, però la creatura non può trovarsi, non può essere rivelare questa scoperta prima che lui determini che solamente il creatore esiste, cioè la creatura deve puntare di ritorno sempre al creatore, in questo grado si può chiamare una creatura. All'uno, tu recentemente hai detto che l'uomo è sensazione. È un vaso. Non capisco cosa significa questo. Un vaso di sensazione. È una mancanza per la forza superiore, per il creatore. Questo è il vaso. All'uno dice, però, allora questo è qualcosa che è separato dalla forza superiore, certamente, dice Rav. Io ho una mancanza, io ho una brama. Ho un'inclinazione verso questo. È come quando io voglio mangiare e sento che ho una debolezza, lo stomaco mi fa male. È una mancanza, così. Un desiderio. Lo studente dice. È come che il creatore si sente a se stesso, Rav dice. No, non è il creatore. No, non giocare con la filosofia, dice Rav. Il creatore si è creato se stesso, come può essere questo? E chi è venuto prima, l'uovo o la gallina? All'uno dice, non ho capito la tua risposta. Rav dice, il creatore ha creato un solo punto. Ha creato l'inclinazione al male, ha creato qualcosa fuori di lui, un punto, nient'altro. E questo punto si sviluppa attraverso di questa luce superiore che viene dal creatore. Ci sono quattro fasi di luce diretta, i moni, la rottura, la frammentazione, il lavoro dal basso da questo mondo verso l'alto. E perché tutto questo? Perché questo punto proprio si faccia indipendente. In che indipendente? Vuole dire che da se stesso può dire e puntare a che non c'è nessuno tranne lui, e questa è la sua unica indipendenza, perché a parte di questo è impossibile. E allora il creatore ha qui, in accordo alla nostra percezione, il creatore ha vari obiettivi: che qualcuno punti verso di lui, cioè verso la sua unicità, la rivelazione della sua unicità, che lui anche è il bene ed il benevolente. E quando questo punto arriva, questo punto fa i conti che lui è il bene benevolente, e allora a questo punto si converte in una creatura. Solamente alla fine, quando scopre il creatore che non c'è nessuno come lui, attraverso di questo, si determina come una creatura. E più in là di questo, ci dovremmo pensare un po' di più. Studente, non posso capire questo, ma grazie. Bene, questo sarà registrato per vederlo più tardi. Bene, amici, stiamo arrivando alla conclusione della lezione. Che altro abbiamo qua? Chi è che sta tornando al suo paese? Chi è che sta volando oggi? Chi è che ha il volo oggi? Allora, oggi parlo Zohar, torneremo al piano di sopra, al suo posto, ok. Lo Zohar sarà di sopra. Io spero che avrà il tuo volo oggi, tutte le lezioni. E quando torneranno gli altri? Un altro giorno? Un altro giorno in più, o due giorni? Zohar. Quando torniamo al nostro ordine regolare, la nostra struttura dello studio, quando andiamo a ricevere il piano per il congresso degli Stati Uniti, Zohar dice: questa settimana ci arriveremo e alla fine di questa settimana avremo la direzione. Rav dice: non ho bisogno esattamente della cosa, ma in generale, poi dopo, intanto il prossimo fine settimana avremo il piano e ce lo darete a Yaniv Zim. Sì, corretto, dice Zohar. Rav dice: e come sempre lui troverà gli estratti per noi. Speriamo che lo faccia in modo meticoloso, con amore anche questa volta. No, veramente indico, questo è lavoro, è un lavoro, che lui è un po', come dire, è come che lui va al mercato, prende i pomodori e prende la frutta, li mette nella borsa e questo è il lavoro. Vabbè, è il lavoro così, dai. Allora, portate questa agenda e per favore aggiungiamo tutto il clima mondiale a questo piano che presentiamo del congresso. Ci riuniamo, tutti gli estratti li traduciamo tutti e li organizziamo. È possibile che noi dobbiamo pensare in certi rinnovamenti, certe innovazioni, magari non ripassare le stesse cose di nuovo? Va bene, vedremo, vediamo. Quanto tempo abbiamo dopo? Ha parlato di Pesach, ma non l'hanno tradotto, scusate. Una settimana dopo Pesach, dicevamo solamente la prima settimana di maggio, allora un mese, ok. No, va bene, ok. Va bene, sì, eccellente. Perché prima di Pesach è molto difficile per noi. Passiamo Purim adesso e poi domani mattina iniziamo la preparazione per Purim e fino alla fine della settimana. E dopo il sabato termina Purim e iniziamo con Pesach. Domenica e l'esilio, cosa significa uscire dall'esilio, la preparazione per l'esilio, uscendo, entrando, tutto questo, va bene, ok. Abbiamo bisogno di fare questo e dobbiamo... dobbiamo vivere questo Pesach attraverso uno studio molto concentrato durante questo periodo. Magari abbiamo meno workshop e più riconoscimento del materiale, però qui è un obbligo. E dopo di questo, immediatamente dopo Pesach, immediatamente dopo congresso degli Stati Uniti, sì? Allora, iniziano domani Purim. Questo è veramente un tempo molto buono. Questi tempi sono molto buoni per il lavoro spirituale. Purim, Pesach sono tempi molto buoni. Ok, una domanda, ultima domanda. Posso domandare? Come diamo all'amico il Chisaron? Invidia, onore, lussuria, dice Rav, questo è ciò che tira fuori una persona da questo mondo. Iniziate a parlare al lato di qualcuno. Iniziate a... quando iniziate a parlare di qualcosa di spirituale, sedetevi di fianco a un altro. L'altro anche che è come chi lo ignora. Come che state vedendo che lui non è in questo livello? Come se vedete così? Corretto, Gershon? Vero? Funziona? Sì. Sì, questo funziona su tutti. Ha funzionato anche su molto su me. in un modo veramente grande. Noi facevamo questo in gruppo. Vale la pena, assicuratevi che ci sia mancanza nel gruppo, è veramente qualcosa che vale la pena. Invidia, invidia, invidia in tutti i gradi fino alla fine della correzione. Invidia del... non si è capito, scusate. Viene dalla rottura dei vasi. Ogni vaso che è stato rotto sta domandando o su se stesso o sul perché io non posso essere colui che dà, cioè il datore più grande. Ed è una buona competizione questa. Alkene, vuoi dire qualcosa? Avanti. Sull'invidia, sì. Da Maor Beishemesh, una persona dovrebbe dire alla persona che l'amico serve il creatore più di uno, e l'invidia degli autori aumenta la saggezza, e questo incrementa il lavoro nel creatore. E attraverso di questo, allora ognuno si eccita a radice dell'atto del cuore. Questo accende un fuoco dentro di lui, e lui si applica di più al servizio del creatore, e attraverso di questo raggiunge la rivelazione. Bene, il compito del giorno, per favore.
Con
noi abbiamo il gruppo d'Italia, San Pietroburgo numero 2, Petah Tikva numero 3 e Nacharia e Kaliningrad. Il nostro compito oggi quotidiano, durante il giorno, ogni amico si assicura che la decina si ricordi che non c'è nessuno tranne lui. Ripetiamo, durante il giorno ogni amico si assicura che la decina si ricordi che non c'è nessuno tranne lui. Lechaim. E amici, questa sera abbiamo la lezione dello Zohar vivo in diretta. E adesso cantiamo una canzone. Buona giornata, buonanotte.
אחים בני כל העם הזה, כל כך שלמים, מחוברים, שרים מה טוב ומה נעים. אני לא תמין, זה לא חלום, סבלנו די כדי להבין שלברוח אין לאן ולא מספיק להאמין. Yeah.